Tan darán, tan 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 tan darán. Je suis douce comme l'eau et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete su Badabing, Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Vado subito a presentarvi Chiara Del Fiacco. Chiara, ci sei?
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera Chiara. Buonasera Chiara, ben trovata. Allora, noi chiaramente siamo in diretta da Roma. Oggi è domenica 17 maggio, sono circa le 19:01, quindi siamo in collegamento chiaramente ancora telefonico, perché anche se insomma siamo un po' più liberi, però siamo ancora distanti. E oggi una puntata imperdibile, Chiara, te la lascio introdurre a te.
Sì, oggi parleremo di Dominique Venner. Tra l'altro il 21 maggio ricorre l'anniversario della sua morte, quindi insomma siamo nel periodo giusto per parlare di lui, per ricordare la sua figura e insomma i lasci degli insegnamenti che ci ha lasciato, appunto.
Certo.
Quindi sì, oggi non si riderà molto, ma non è vero, perché poi dato i motivi comunque ci sono sempre, però insomma è una puntata rievocativa, ecco.
Una puntata anche emozionante, perché molte delle, sì, tutte le cose che ha scritto Dominique per noi sono state esempio, sono state una luce, qualcosa da seguire, quindi fa parte proprio di noi, della nostra comunità.
Sì, adesso possiamo proprio dire così, anche perché noi gli italiani, ovviamente di Casa Pound, insomma, siamo stati i primi a omaggiarlo all'indomani praticamente della sua scomparsa, con tutta una serie di striscioni che abbiamo messo in tutta Italia, con la scritta Dominique Venner, Samurai d'Occidente.
Certo.
Che poi è il titolo del suo ultimo lavoro e che rappresenta, poi vedremo insomma nello specifico, il suo vero e proprio testamento, insomma, che ci ha lasciato. E quindi diciamo che ancora prima dei francesi noi abbiamo sentito questo richiamo, insomma, forse perché il suo modo appunto di darsi la morte assomiglia a un modo molto romano, diciamo, un atto,
certo,
di devozio dell'antico romano, e quindi ci ha fatto vibrare probabilmente delle corde. Fatto sta che, pur essendo non molto conosciuto in Italia prima del suo gesto, in poche ore è diventato un vero e proprio, ecco.
Certo.
L'azione che ha compiuto lo ha trasformato immediatamente ai nostri occhi in un mito, e quindi questa cosa noi l'abbiamo sentita, vabbè che poi alle esequie siamo stati presenti nella figura di Gianluca Iannone, il nostro,
certo,
presidente, e Sebastian che è andato con lui, e peraltro durante queste esequie appunto Gianluca ha scritto un testo che poi vi leggerò, perché a mio avviso, insomma, per chi non l'avesse ancora letto o non avesse avuto modo di sentirlo, è molto molto bello, ecco, proprio fa una sintesi perfetta, diciamo, di tutto quello che questo atto così estremo, insomma ha portato.
Certo, sei chiarissima. Allora, se chiaramente per parlare con noi o fare domanda chiara, il numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 388-1175057. E andiamo a sentire allora una canzone, chiara, così poi entriamo subito nel vivo. Io non la, io la leggo perché la mia pronuncia è orrenda, quindi è Sostizio d'inverno di il dottor Merlino, sì. Però dilla tu che è meglio.
Dottor Merlin, ecco. Che è un compositore, insomma, francese, camerata, è una persona eccezionale che io, insomma, ho avuto la fortuna di conoscere, ma anche voi di Fons lo avete conosciuto, perché qualche primo maggio fa venne a Maccarrese per farci un concerto, insomma, del quale io poi tradui, ho fatto la traduzione dei testi tradussi i testi delle sue canzoni, certo. Insomma, quindi sicuramente chi è di Fons all'ascolto
se lo ricorda. Infatti abbiamo iniziato con lui. Allora, ti manda subito un saluto, ci scrive subito Mario Fronteddu, che non ti trova più nel web, dice: perché non sei più su Facebook? Noi gli abbiamo detto che ti può trovare in Instagram e in radio.
Sì, chiaramente. Sì, no, Facebook dopo l'ennesima profilo cancellato ha deciso che, insomma, di accannare,
dice a Roma. Va bene, allora andiamo a sentire questo poetico Sostizio d'inverno e poi torniamo da voi.
Mes yeux, il y a mon ethnie, il y a nos combats, notre passé, il y a les feux de nos veillées et mes amis. Dans ma guitare, il y a tous les chants, ceux des mariages, des enterrements, ceux j'ai mis au fond des prisons. Il y a la vie au bout de la nuit, quand finit pas, il y a le soleil qui reviendra au bout de la nuit, quand finit pas. Il y a le soleil qui reviendra. Au fond de mes tripes, il y a mes forêts et mes montagnes et mes marais. Le bruit de la neige sur mes pas et puis le froid. Il y a la mer qui vient mourir sur des grèves à n'en plus finir, bien qui vient se déchirer sur les rochers. Au bout de la nuit, quand finit pas, il y a le soleil.
Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do.
Eccoci tornati. Allora, Chiara, ci sei?
Sì, ecco, sono perfetto, qui, sono perfetto, qui,
sei in linea.
Allora, stavo sentendo quel bellissimo pezzo, appunto, Sostizio d'inverno.
Noi chiaramente possiamo soltanto goderne la musica, tu invece l'hai anche tradotto queste canzoni, quindi immaginiamo quanto possano essere belle.
Sì, sono fantastico, ho scritto vari pezzi molto molto belli. Tra l'altro Dominique Venner ha anche ispirato i Bronson per la stesura di un pezzo molto bello
che abbiamo in scaletta,
sì, Samurai d'Occidente, che ascolteremo dopo. Allora, io prima di tutto vorrei leggervi il suo testamento e poi appunto il pezzo che ha scritto Gianluca. Sono sano di spirito e di corpo e sono innamorato di mia moglie e dei miei figli. Amo la vita e non attendo nulla oltre di essa, se non il perpetrarsi della mia razza e del mio spirito. Ciò non di meno, al crepuscolo di questa vita, di fronte agli immensi pericoli per la mia patria francese ed europea, sento il dovere di agire finché ne ho la forza. Ritengo necessario sacrificarmi per rompere la letargia che ci sopraffà. Offro quel che rimane della mia vita con un intento di protesta e di fondazione. Scelgo un luogo altamente simbolico, la cattedrale di Notre-Dame de Paris, che rispetto ed ammiro, che fu edificata dal genio dei miei antenati su dei luoghi di culto più antichi che richiamano le nostre origini immemoriali. Mentre tanti uomini si fanno schiavi della loro vita, il mio gesto incarna un'etica della volontà. Mi do la morte per risvegliare le coscienze addormentate. Insorgo contro la fatalità, insorgo contro i veleni dell'anima e contro gli invasivi desideri individuali che distruggono i nostri ancoraggi identitari e in particolare la famiglia, nucleo intimo della nostra civiltà millenaria. Così come difendo l'identità di tutti i popoli presso di loro, mi ribello al contempo contro il crimine che mira al rimpiazzo delle nostre popolazioni. Essendo impossibile possibile liberare il discorso dominante dalle sue ambiguità tossiche, spetta agli europei trarre le conseguenze. Non possedendo noi una religione identitaria alla quale ancorarci, abbiamo in condivisione, fin da Omero, una nostra propria memoria, deposito di tutti i valori sui quali rifondare la nostra futura rinascita, in rottura con la metafisica dell'illimitato, sorgente nefasta di tutte le derive moderne. Domando anticipatamente perdono a tutti coloro che la mia morte farà soffrire, innanzitutto a mia moglie, ai miei figli e ai miei nipoti, così come ai miei amici fedeli. Ma una volta svanito lo shock del dolore, non dubito che gli uni e gli altri comprenderanno il senso del mio gesto e che trascenderanno la loro pena nella fierezza. Spero che si organizzino per durare. Troveranno nei miei scritti recenti la prefigurazione e la spiegazione del mio gesto. Ecco, quindi qui già abbiamo una serie infinita di atto di fondazione, che appunto anche questo ci ricorda molto la nostra antica romanità, la nostra memoria, la famiglia, l'etica della volontà, tutti temi che insomma andremo ad approfondire durante questa trasmissione. Una precisazione che voglio fare, perché purtroppo vedo scritto molto spesso, parlando del gesto di Dominique Bénard, vedo scritto suicidio. Il termine suicidio secondo me è sbagliato, non dovremmo utilizzarlo, è un sacrificio, è certo. Se vogliamo un seppuku, è un darsi la morte, come dicevano gli antichi romani. Il suicidio dà senso di qualcuno che rinuncia, che non ce la fa più, che
è sconfitto.
Esatto, dal gesto di chi ha perso tutto, comunque di chi non trova più niente, con
sì,
tutte quelle sfaccettature che questo termine e questo gesto abbiano.
Certo.
Però insomma, secondo me è scorretto nel caso di Dominique Bénard parlare di suicidio, una parola che secondo me non gli si confà.
Certo.
Assolutamente. E vi leggo solo questo questo piccolo brano che ho preparato Gianluca Iannone per le di Dominique Bénard, e poi andiamo, insomma, entriamo più nella storia, appunto, di per capire chi era e cosa ci voleva dire. Quando sono venuto a sapere del tragico gesto con cui Dominique Bénard si è dato la morte volontaria, ho pensato che noi oggi siamo in qualche modo dei privilegiati. Da tempo mi ero convinto di vivere in un'epoca assolutamente povera di una merce preziosissima, gli esempi da seguire. Trovavo, lo confesso, un po' di invidia nei confronti dei nostri padri, vissuti in epoche in cui guardandosi attorno si potevano ancora trovare esempi del retto vivere e della buona morte. Credevo che questo, per la mia generazione e per quelle che sono venute dopo, non fosse più attingibile se non nei libri di storia. In quest'epoca vile, invece, Dominique Bénard ci ha reso dei privilegiati, perché ci ha donato la possibilità di contemplare ancora un esempio. Questo ovviamente ci pone anche nella difficile posizione di chi questo esempio deve essere all'altezza dell'impegno quotidiano. Bénard ci riporta di fronte a noi stessi e ci impone l'impietoso confronto con uno stile e con un rango che non può essere raggiunto con le chiacchiere. È un fardello pesante che tuttavia assumiamo su noi stessi, per la parte che ci spetta, con onore e responsabilità. È un fardello che è imperativo portare, perché non possiamo fare altrimenti. Lasciarlo in un angolo e andandosene fischiettando significherebbe solo arrendersi alla logica della fatalità, la stessa logica contro la quale Bénard è insorto con un gesto, come ha spiegato, di protesta, ma soprattutto di fondazione. Se c'è fondazione significa che c'è un confine, se c'è un confine significa che occorrono delle sentinelle. Se servono sentinelle, chiunque abbia orecchie per ascoltare l'eco di quel gesto esemplare è chiamato a fare un passo avanti e a dichiararsi pronto a presidiare la propria postazione. Ecco, questo è, diciamo,
bellissimo.
Sì, infatti non ci sono parole,
sì.
È da tristi proprio.
È vero, poi in genere io e te ce ne abbiamo tante, insomma, non è che ci manca la favela, però
no.
Veramente davanti a queste parole sembra superfluo aggiungerne altre o dirne altre, bisognerebbe, ecco, forse leggerlo a scadenze regolari per ricentrarsi e riportarsi a quello che Gianluca ha scritto e a quello che Dominique Bénard ha fatto, quindi
Esatto, questo è un gesto che aspetta delle conseguenze, ecco, quindi che ci richiede, ci riporta alla lotta e ci richiede insomma di essere sentinelle. Ecco.
Certo.
E poi la parola, il termine sentinella è in realtà è anche molto pratico, perché all'epoca in cui appunto Dominique Venner ancora diciamo scriveva e protestava, è quella della legge Taubira, quindi di questa legge in Francia che voleva praticamente mettere in atto il matrimonio omosessuale e poi con la conseguenza eccetera, e molte persone appunto che decisero di protestare contro questa legge prima della Manif pour tous o contemporaneamente lo fecero proprio come delle sentinelle, mettendosi in luoghi proprio un po' come stiamo facendo noi con le mascherine tricolore.
Certo.
Lo stesso, quindi vedete come una cosa così diciamo lontana, no? Perché è una forma di protesta di parecchi anni fa, che è stata fatta in Francia e poi è arrivata anche, l'abbiamo riutilizzata noi, magari inconsapevolmente ha creato un eco appunto, così proprio come il gesto di Dominique Venner. Andiamo adesso a, per chi insomma magari non lo conoscesse, ecco, a fare un rapido excursus sulla sua biografia.
Certo.
sulla sua storia.
Tra l'altro, e poi non ti interrompo, però almeno lo diciamo subito, Un samurai d'Occidente, il breviario dei ribelli, un libro che tutti dovrebbero avere a casa, chiaramente lo trovate a Testa di Ferro per chi è a Roma, nelle nostre altre librerie, nelle altre città d'Italia, se non ce l'hanno ve lo ordinano, adesso ve lo spediscono anche a casa, insomma più facile di così. Questo è un libro che bisogna avere a casa, ecco, insomma.
Sì, sì, assolutamente, poi comunque ne parleremo perché ci sono appunto, ecco, mi concentrerei più che altro su quello e Cuori ribelli, perché poi
esatto,
tanti altri. Vedremo come in realtà Dominique Venner ha scritto particolarmente di storia ed era un esperto di armi, di caccia, insomma ha scritto veramente tantissime cose, ovviamente poi quelle che sono state tradotte in italiano, ecco, sono Samurai d'Occidente, Per una critica positiva, comunque insomma poi dei suoi testi ne parleremo.
Certo.
Sì, più avanti. Comunque sì, è ovviamente, come l'ho anticipato prima, essendo, e lo scrive anche lui nel suo testamento, troveranno nei miei scritti recenti la prefigurazione e la spiegazione. È un testo fondamentale che tutti quanti dobbiamo leggere e rileggere.
Esatto.
Dominique Venner è una figura che diciamo nella storia recente ha fatto praticamente l'unanimità nell'ambiente patriota ed identitario europeo, una rarità considerando come questo ambiente sia spesso travolto da gelosie, meschinerie, guerre gotiche personali, e si è invece imposto come una figura centrale fuori classe della lotta europea, un esempio, e tutto questo perché prima di ogni cosa ha saputo incarnare attraverso tutta la sua esistenza l'ideale dell'uomo completo europeo. Innanzitutto ha dimostrato il suo coraggio fisico partendo volontario a 18 anni per la guerra d'Algeria. Prima aveva anche fatto un altro tentativo per arruolarsi alla legione straniera quando era minorenne, però è stato tradito dal suo amico che voleva andare con lui e che all'ultimo tempo aveva cambiato idea. Nella guerra d'Algeria sarà sergente nel 4° battaglione di Chasseurs-Pieds e decorato con la croce del combattente, quindi insomma anche lì ha dimostrato, giovanissimo, dimostra coraggio e forza. Quando rientra in Francia, la forza delle sue convinzioni sarà veicolata attraverso un impegno politico e militante totale, a passare 18 mesi come detenuto politico in prigione della Santé. Esce di prigione nell'autunno del 1962 e scrive un manifesto intitolato Per una critica positiva, che è uscito credo l'anno scorso per Passaggio al Bosco. Io anche lo avevo tradotto, però vabbè, per una serie di tempistiche sbagliate non ha visto la luce. L'importante è che sia comunque uscito in italiano lo stesso, perché è un testo molto, molto importante, molto formativo, proprio per i militanti, diciamo. Certo. Anche su questo testo devo fare un piccolo tirata d'orecchie, perché nel prologo, parlando della morte di Dominique Venner, scrivono: si è sparato in bocca, non è assolutamente così, si è sparato sulla tempia, cioè, oltretutto dando un dettaglio secondo me anche, cioè, oltre che sbagliato, insomma, brutto proprio nel modo in cui è scritto, però insomma questo è solo per fare una correzione, magari per una seconda stampa, di essere più precisi su questa cosa, perché sono dettagli importanti, dato che Dominique Venner ha fatto una morte praticamente perfetta, in cui il proiettile è entrato e uscito senza fare danni al viso né al cranio, di armi e di calibri, e sapeva benissimo come sparare.
Utilizzarle, chiaramente, certo.
Esatto. Quindi questo, per una critica positiva, all'epoca fu paragonato al Che fare di Lenin, proprio per il suo appunto intento formativo, e appunto prendendo atto del fallimento del putsch d'aprile del 1961 e della distanza enorme esistente tra quelli che lui chiama nazionali e nazionalisti, quindi due forme diverse di lotta, preconizza la creazione di un'organizzazione nazionalista rivoluzionaria destinata alla lotta. Questa organizzazione, a suo avviso, doveva essere monolitica, gerarchizzata, formata da raggruppamento di tutti i militanti nazionalisti devoti e disciplinati. Con l'avanzare degli anni e quindi della sua età, in seguito prenderà le distanze dal mondo militante, divenne ricercatore storico organico di enorme qualità, rendendo omaggio in numerosi libri a grandi uomini del passato come Ernst Jünger, per il quale ha sempre nutrito una grande ammirazione. Perché incarna, perché abbiamo detto prima che incarna appunto l'uomo perfetto, diciamo la figura della perfezione dell'uomo europeo? Perché appunto lui è stato un uomo d'azione, è stato un militante ed è stato poi un pensatore. Tutto quello che lo ha fatto, per cui lui può ben dire l'eccellenza come scopo, lo ha fatto proprio in modo praticamente perfetto. Talmente tanto, e questa è una cosa che io e Sebastiano abbiamo fatto tantissime conferenze su Dominique Venner in giro per tutta l'Italia, proprio perché in seguito al suo gesto c'è stata, proprio come dicevo prima, un bisogno proprio di conoscere, certo, questa persona. E io spesso faccio sempre questo esempio del fatto che lui, appunto, essendo così coscienzioso nella sua ricerca, così minuzioso e così studioso, essendo appunto uno scrittore di caccia, tra le altre cose, veniva sempre invitato ogni anno alla famosa caccia presidenziale, che si tiene appunto una volta all'anno in Francia, dal Presidente della Repubblica. Quindi tutti sapevano ovviamente Dominique Venner cosa pensava, certo, qual era la sua matrice ideologica. Nonostante questo, erano obbligati ad invitarlo perché era il massimo esperto di caccia e di certo, armi.
Certo. Anche se lui aveva proprio un'insofferenza verso l'esistenza borghese, no? Però insomma di fatto.
Però di fatto comunque partecipava, e proprio perché in virtù delle sue conoscenze. E quindi questo è una cosa che ci deve spingere anche a noi a dare sempre il meglio di noi stessi, a non cercare facili scuse rispetto alla nostra appartenenza politica, come se invece di essere uno slancio a fare meglio ed essere delle eccellenze noi stesse, fosse una palla al piede che ci facesse sprofondare nella mediocrità, esatto, o sì, nell'impossibilità di avere un ruolo attivo nella nostra società. Perché attenzione, Dominique Venner ce lo ripete spesso e volentieri: noi purtroppo in questo mondo siamo, questa società siamo, nostro compito è modificarla giorno dopo giorno. Per fare questo noi dobbiamo viverci dentro, però con l'attenzione ovviamente a non farci noi modificare e cambiare dalla società, e anzi rappresentare una spinta, un'avanguardia, una spinta in avanti affinché tante persone sempre ci vengano dietro, colpiti dalla verità delle nostre idee, eccetera, eccetera. Per una critica positiva è un testo che, ripeto, nonostante qualche inesattezza, invito tutti quanti a leggere, perché specialmente per i militanti, specialmente per i giovani, perché Dominique Venner prima di ogni cosa ha sempre parlato ai giovani, dà proprio l'idea di tutti gli errori che non dobbiamo fare quando decidiamo di fare politica, e tutti i passi falsi da evitare, e vedrete che sono esattamente quelli che subiamo oggi, cioè l'attualità di questo testo è
incredibile, sì.
Quindi, ed è molto breve, molto facile anche da leggere, come ogni cosa che lui ha scritto, che Dominique Venner ha scritto pensato per la base, per i militanti, per i giovani, utilizza una formula di scrittura molto semplice, molto accattivante, quindi non è chiaro se dobbiamo leggere un altro libro che ha scritto Dominique Venner, magari su personaggi storici o un libro storico, sicuramente è un po' più complesso.
Certo,
però questi lui li ha proprio fatti apposta ad uso e consumo dei giovani e dei militanti. Allora proprio
inizio con la prima domanda che ti volevo fare io, fa Antonio, perché abbiamo avuto la stessa idea, che salutiamo, e chiede se queste conferenze che tu e Sebastian avete fatto si possono trovare online o da qualche parte, o si possono eventualmente ripubblicare se sono state mandate in video.
Ma io credo che siano, quasi spesso e volentieri sia stata fatta una diretta Facebook o comunque, però non so se qualcuno l'ha registrata onestamente.
Va bene, magari comunque cercheremo di capire, e in altre puntate daremo magari la risposta o lo scriveremo eventualmente se ci sono.
Comunque noi, prima che ci fosse appunto il problema del Covid, avremmo dovuto farne un'altra. Dove la dovevamo fare, Seb? Una conferenza ce l'avevano chiesto, il blocco ce l'aveva chiesto. Come? Ah no, niente, mi sbaglio. Comunque mi ricordo che c'era stata a Pomezia, sì, c'erano state altre richieste, quindi mancherà occasione. È un tema che comunque possiamo sempre riprendere, perché ripeto, anche chi l'ha già ascoltata, secondo me, fa sempre bene riascoltarla. Direi adesso questo insomma un po' in breve proprio la parte biografica, vorrei parlarvi appunto di Samurai d'Occidente.
Allora facciamola così, Chiara, andiamo a sentire la canzone dei Bronson, che tu prima hai anticipato essere in scaletta, così poi tu ci parlerai del Samurai d'Occidente.
Cammini da solo, per mano con l'oscurità, il sole è lontano, da queste strade senza un'età, tra il bianco del marmo e il grigio dell'umanità, attendi il momento qua, l'ignoto ti fregherà. Attendi il momento qua, con folle lucidità. Tu resterai per sempre, samurai d'Occidente. Tu resterai per sempre, samurai d'Occidente. Tu resterai per sempre, samurai d'Occidente. Dal tuo testimone lo coglie chi meriterà, tramonterà in Francia, tramonti per noi nell'eternità, la terra dei padri di nuovo sanguinerà, ti offre se pronto qua, ma contro la fatalità, è il tuo destino ora, muori per la civiltà. Samurai d'Occidente, tu resterai per sempre, samurai d'Occidente, tu resterai.
non abbiamo potuto far altro che ascoltarla tutta, perché è veramente un pezzo bellissimo dei Bronson, Chiara.
Sì, stupendo, infatti andava stata fino alla fine. Ed è appunto uno degli esempi di come questa Ego sia arrivata così rapidamente e in maniera così importante. Prima di parlare di Samurai d'Occidente, vorrei fare anche qui un appunto sulla copertina della versione italiana, perché nella versione francese la copertina che fu scelta da Dominique Benner fu un'incisione di Albrecht Dürer, quella del Cavaliere, la Morte e il Diavolo. E adesso, se siete davanti a uno schermo e tutto, magari cercatela su Google Image, così potete capire qual è. Per il libro italiano in realtà è stato per forza di cose si è dovuto scegliere un'altra copertina, perché il Settimo Sigillo, quindi la stessa casa editrice che ha stampato Samurai d'Occidente, tempo fa aveva stampato un libro di Jean Co, che è appunto Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo, un libro tutto su questa incisione, peraltro un libro bellissimo, anche qui vi esorto ad acquistarlo e a leggerlo, e quindi la Settimo Sigillo non poteva utilizzare, certo, la stessa copertina per due libri insomma, certo, diversi. Peccato, perché come vedremo questa incisione ha un valore molto importante, ci riporta poi a tanti simboli, a tante immagini. Innanzitutto di quel maestro di Albrecht Dürer, come l'abbiamo detto, è un'incisione del 1513 e fa parte di un trittico detto Meisterstiche, con il San Girolamo in cella e Melancolia. Rappresenta un miliardo di cose, se voi ce l'avete davanti insomma, e ci avete un po' di dimestichezza nelle simbologie insomma visive, ecco, vedrete tanta roba, come si suol dire. Allora, ci sono vari livelli di lettura di quest'opera. Sicuramente rappresenta tre esempi diversi di vita che sono legati rispettivamente alle virtù morali, quindi il cavaliere, la morte e il diavolo, teologiche San Girolamo e intellettuali la melancolia. Possono anche rappresentare tre forme di vita contemplate dalla teologia stessa, ossia la vita attiva, il cavaliere, la morte e il diavolo, la vita contemplativa, ovvero San Girolamo, e la vita spirituale, la melancolia. Morale nel caso del primo, quindi il Cavaliere, la Morte e il Diavolo, religiosa ovviamente San Girolamo, intellettuale. Il Cavaliere si ispira alla figura del soldato cristiano, del Miles Christianus di Erasmo da Rotterdam, è solitario, al passo fermo del suo destino, con la spada al fianco, e rappresenta il più celebre ribelle dell'arte occidentale, poiché cavalca verso il suo destino tra le foreste i nostri pensieri senza paura né preghiere. È l'incarnazione di una figura eterna in questa parte del mondo che si chiama Europa. È chiuso nell'armatura della fede, avanza impavido nonostante l'orribile morte che è davanti a lui e che tenta di spaventarlo con la classica Elsidra, che è il tempo.
Sì.
Il mostruoso diavolo, che è un mix di vari animali con corna e munito di una alabarda. E in più c'è ovviamente il teschio in basso, il memento mori, poi abbiamo la cittadella celeste, insomma adesso è un'incisione ricca di significati diversi, e Dominique Benner non l'ha scelta naturalmente a caso. Quindi abbiamo parlato di vita attiva, virtù morali, di salvezza, di ribellione, perché essere ribelle secondo Dominique Benner significa essere legge a se stessi di fronte al nulla che abbiamo davanti, non guarire mai dalla propria giovinezza. Per Dominique Benner la giovinezza, come abbiamo già intuito, era qualcosa di estremamente importante. Samurai d'Occidente è appunto uno dei testi fondamentali di Dominique Benner, non solo perché è l'ultimo che ha scritto, ma rappresenta, diciamo, una sorta di riassunto di chiavi esplicative dell'insieme della sua vita e delle sue opere, come dicevamo prima, in una composizione semplice, estremamente accessibile. Venner propone in queste pagine una specie di piccolo manuale del moderno combattente, dell'uomo in piedi sulle rovine, dell'europeo che non è voluto scomparire né di fronte all'invasione migratoria, né di fronte alla deculturizzazione americana e nemmeno di fronte al vuoto consumerista capitalista. Per Dominique Venner, infatti, ci stanno più cose, diciamo, alle quali dobbiamo fare attenzione. Ovviamente la sostituzione dei popoli è una delle più importanti, ma un'altra anche molto importante è quella fatta proprio da quello che non lui, non mi ricordo chi lo scrisse, ma che trovo, ecco, un'idea eccellente, dalle truppe di occupazione mentale, sono naturalmente la televisione, la deculturizzazione americana, il consumerismo, tutte cose che distolgono l'europeo dalla sua vera natura, dal suo senso in questo mondo. Una concezione, appunto, del mondo basato sul rapporto con la natura e i modelli etici che permettono all'uomo di dare il meglio di se stesso. Venner, lo abbiamo detto più volte, è un grande amante della natura, di questa natura ha cantato più volte le bellezze e i benefici, è una sorta di cattedrale nel bosco, cioè è un luogo dove luogo incantato dove recarsi per rigenerarsi, un luogo portatore di sensi, nei quali, appunto, Dominique Venner andava regolarmente a ritemprarsi e che incita anche noi, insomma, laddove sia possibile, a fare questo stacco rispetto alla bruttezza, la sporcizia, il vizio delle città, quello spazio urbano che non è uno spazio, anche di questo ne abbiamo parlato. Venner opera un elogio della tenuta, cioè cosa significa essere a se stessi la propria norma per fedeltà ad una norma superiore. Anche questo è un concetto molto importante, in parole povere significa che anche se tutti intorno a noi hanno abbassato le braccia, hanno rinunciato alla lotta, anche se tutto ciò che ci circonda, l'aria del tempo, le circostanze, il modo in cui vivono gli altri spingono a questo abbandono, a lasciarsi andare, noi abbiamo il dovere di restare in piedi a testa alta, fedele ai valori che abbiamo scelto nonostante le avversità. Appunto, come dicevamo prima, Venner ci sforza proprio a vivere davvero, cioè non per fatalismo o per paura, per conformismo, vivere secondo le proprie scelte, secondo le proprie decisioni, senza attendere che un mondo finalmente propizio ci sia offerto, che arrivi. È compito infatti di ciascuno di noi costruire questo mondo, e qui ritroviamo anche un'altra delle sue frasi importanti: esistere è combattere ciò che mi nega, ma esistere, appunto, in questo modo, come abbiamo detto. Una questione spinosa, ma che in fin dei conti non è molto importante, riguarda il paganesimo di Venner. Ovviamente Venner è fondamentalmente pagano, però è una delle domande che quando facciamo le conferenze ci viene più posta, magari da chi è cattolico, da chi è pagano, insomma vogliono sapere come Dominique Venner viveva la sua spiritualità.
Certo.
E chiaramente, lo ribadiamo, Venner non ce lo possiamo tirare per le maniche dove vogliamo noi, rimane fondamentalmente un uomo pagano, però allo stesso tempo, e lo abbiamo letto anche nel suo testamento, è un uomo che è legato al patrimonio culturale cristiano e cattolico, non lo considera un patrimonio comune ai popoli europei, come abbiamo detto prima, proprio perché non è condiviso da tutti noi. Quello che sicuramente Dominique Venner non sopporta sono le penitenze e i piagnistei della Chiesa contemporanea, ma insomma unico a non bisogna essere pagani,
cioè,
per
chiaramente, sopportarle. Ovvio, certo. Certo.
egli stesso scrisse: mi auguro che in futuro nel campanile del mio villaggio, come in quelli delle nostre cattedrali, sia ancora possibile ascoltare il suono pacificatore delle campane, ma ancor più mi auguro che possano cambiare le invocazioni pronunciate nelle loro volte. Mi auguro che si finisca di implorare perdono e pietà per un richiamo al vigore, alla dignità e all'energia. E è così, insomma, sicuramente non vuole che vengano sostituite con le moschee o con altro, certo, ma nemmeno con la Chiesa moderna che sembra stia facendo sbriciolare tutte queste secole e secoli di attitudine che era, insomma, altra questione che ci viene spesso fatta sulla tradizione, perché è qualcosa che è molto difficile da definire. Ci si troveranno sicuramente migliaia di testi che cercano di spiegare cosa sia la tradizione. Domenico Venier lo fa con una frase molto semplice, cioè ci dice: la tradizione non è il passato, al contrario è ciò che non passa mai e che torna sempre sotto forme diverse. E secondo me è veramente una spiegazione che tutti possiamo comprendere. Ci dona, sempre il Samurai d'Occidente, ci dona dei consigli pratici per vivere questa tradizione che è sì primordiale, ma che, come abbiamo visto, è come un fiume sotterraneo che a volte, appunto, è impossibile da vedere, altre volte invece scorre prepotentemente sotto i nostri occhi. Tutti questi consigli sono proprio per vivere da europei, come lo intendeva lui, in mezzo anche alla sporcizia e alla follia delle città postmoderne.
Certo.
Praticamente l'idea è questa, è che la fatalità non è per forza di cose predominante. La storia ha un senso e, secondo Dominique Venier, ma non è l'unico a dirlo, solo le battaglie che non vengono portate avanti, e quindi solo ciò per cui non si lotta, è perso irrimediabilmente. È chiaro che, mi rendo conto, per una persona giovane dare un senso a queste parole, specialmente per chi, appunto, vive nei centri urbani, deve essere molto difficile, perché tutto sommato noi che siamo un po' più grandi abbiamo avuto la fortuna di vivere ancora dei ritmi, diciamo, anche contadini, naturali, che venivano attuati ogni estate, alla vendemmia, insomma,
certo,
abbiamo parlato.
Sì, dalle nonne, dalle zie, insomma, ancora, esatto, erano donne che sapevano come rapportarsi alla terra.
Esatto, ed erano delle persone che ancora avevano vissuto questi esempi, quello che diceva, appunto, Gianluca Iannone nel suo testo, ed erano delle persone che ancora vivevano a contatto con un certo tipo di uomo e di donna europei. Mi rendo conto che per chi non ha conosciuto tutto questo deve essere molto faticoso capire di cosa stiamo parlando, perché se uno è cresciuto nel cemento urbano, nella zozzeria di questi posti, nello squallitume, nella sporcizia, nella bruttezza, chiuso pure dentro quattro mura di casa, davanti alla televisione, ai videogiochi, senza, appunto, quel contatto importante con gli anziani e con, appunto, i ritmi che ci imponeva un tempo la natura e che davano un senso alla nostra esistenza, è chiaro che è molto difficile, insomma, far. Noi siamo fortunati perché lo abbiamo vissuto. Dobbiamo immaginare che i nostri giovani sono sfortunati perché non hanno mai vissuto tutto.
Assolutamente.
Dobbiamo, cioè, fare di tutto per farglielo conoscere. E, nonostante questo, Dominique Venier è il primo a dirci che non dobbiamo cadere in questo fatalismo, e che, nonostante tutto, lui è sicuro di un risveglio delle coscienze europee. Non sa quando avverrà, ma è sicuro che ci sarà, proprio come quel fiume di cui parlavamo prima, scorre a volte sottoterra ed è impossibile da vedere, lui è sicuro che prima o poi uscirà fuori. Certo, per fare in modo che questa cosa succeda bisogna preparare il terreno.
Esattamente,
è chiaro.
Certo.
Lui dice nulla è impossibile, per cui anche qui per tante persone che chiedono, ma un uomo che ha fatto un gesto così finale sembrerebbe che sia un uomo per cui alla fine cioè ci sia scontrato contro un'impossibilità. Al contrario, Dominique Venner ci dice esattamente il contrario, ci dice che nulla è impossibile, che la storia è il mondo dell'inatteso, nessuno sa cosa ci riserverà domani, così come ad esempio nessuno immaginava di trovarsi in questa situazione post-apocalittica, diciamo, e che nulla è impossibile, i cuori generosi e le anime forti, laddove c'è una volontà si trova un sentiero.
Tu hai letto prima una frase bellissima di Dominique Venner, dove praticamente lui dice che questo gesto, il suo gesto, sarebbe stato un atto di fondazione. Ecco, questa è la differenza che passa dal suicidio, che è la fine di qualcosa, e spesso di persone depresse, invece di una persona che coscientemente, con il suo abbandonare questa vita terrena, che è soltanto poi, anche la morte è un'illusione, perché poi c'è altro, e fa un atto di fondazione. Quindi hai fatto benissimo a specificare che non è suicidio, ma è un atto di una creazione nuova, di qualcosa che sta nascendo nei nostri cuori. Sicuramente è nata.
Sì, ma infatti è tecnicamente proprio un atto di fondazione, perché se vediamo come è nata Roma,
certo,
cioè, è nata dal sangue, voglio dire, un sangue che ha veramente fecondato una terra, un solco. Da questo solco è nata Roma. E il sangue è oltretutto per i rituali, ma adesso io non sono un'esperta, sicuramente una volta abbiamo fatto una di queste conferenze, se non sbaglio a Latina, con i ragazzi di Fons, e era stato bello perché loro avevano proprio spiegato dal punto di vista proprio religioso il suo gesto.
Certo.
Però ecco, sappiamo benissimo che il sangue è un elemento molto potente, come appunto i generali che nell'antica Roma compivano la devozio, era un rituale, diciamo un sacrificio, se vogliamo. Sappiamo che samurai, perché anche in Giappone questo sacrificio è appunto, nonostante i mille chilometri di distanza, nonostante due continenti cioè separati,
esatto,
e tutto, c'è la stessa proprio visione di quello che era la devozione, insomma il sacrificio. E quindi da quel punto di vista è veramente un atto di fondazione. Proprio per questo motivo dobbiamo fare molta attenzione ai termini, dobbiamo leggerlo, non si possono dare mille interpretazioni di questo gesto, ce n'è solo una, diciamo, e anche se non sappiamo, magari non siamo esperti di religione romana o di paganesimo e tutto, penso che possiamo capire esattamente che cosa significa questo gesto, e che poi è, diciamo, proprio anche quell'immagine dell'uomo sopra le rovine, oppure un'immagine anche molto bella che è quello del deserto dei Tartari, quindi della sentinella che guarda verso questo deserto, verso questo nulla, nell'attesa, un altro libro importantissimo anche qui da assolutamente leggere e rileggere, un film stupendo oltretutto, che ne è stato con Giuliano Gemma, se non sbaglio, con una produzione italo-francese fantastica, e appunto c'è queste sentinelle che scrutano questo deserto, questo orizzonte, nel quale non vedono nulla, quindi a lungo si chiedono, ma cosa facciamo qui, perché vestirci così, perché pulire le armi, perché scrutare l'orizzonte. Poi ogni tanto qualcuno vede qualcosa, e all'inizio ovviamente viene preso per pazzo, perché sembra solamente un'illusione di qualche cespuglio che si è mosso, e invece poi un altro prende il cannocchiale, scruta anche lui, inizialmente non vede nulla, poi comincia a vedere qualcosa, e finalmente le orde che arrivano. Quindi è anche questo un'immagine molto, molto bella. E appunto il nostro compito è quello di assolutamente non subire e di costruire invece il nostro avvenire, trasformandosi ognuno di noi in un fortino inespugnabile, proprio come le sentinelle dentro il fortino del deserto dei Tartari. Il mondo così com'è, qui insiste molto Dominique Venner, non deve avere alcuna presa su di noi, proprio morte al mondo, per citare gli ortodossi,
certo,
russi. Sta a noi plasmare questo mondo secondo la nostra guisa e l'esempio di chi ci ha preceduto. Rinunciare a tradire e morire, unirsi alla massa dei consumatori, esseri vuoti, tossici di shopping e televisioni, morti viventi intercambiabili che non lasceranno alcuna traccia nella storia. Importante è non solo lottare contro un'invasione, non farci sostituire, ma per fare questo dobbiamo sapere chi siamo, da dove veniamo, chi sono stati i nostri esempi, qual è la nostra storia condivisa di cui parleremo più,
certo,
avanti.
Il sangue e suolo, insomma, oppure parafrasando anche un libro di Adriano Scianca, Identità sacra, cioè la nostra identità è sacra, bisogna appunto difenderla.
Esatto. Dobbiamo conoscerla, e per conoscerla dobbiamo impegnarci, perché non sono passi facili, e mi rendo conto che ognuno di noi durante il giorno ha mille incombenze, mille cose da fare che prendono un'enorme quantità di tempo, a volte inutile, diciamocelo.
Sì, esatto.
Quello che dobbiamo fare è prendere che poi è, peraltro io più volte l'ho sentito dire dal presidente di Fons Perennis, è prendere ogni giorno aprire una parentesi per noi, ogni giorno fare questo sforzo. Possiamo, ripeto, essere di qualsiasi fede religiosa. Dominique Venner diceva: trovate un luogo che vi ispiri, ti trascini verso l'alto. Parlava anche delle chiese, perché nelle nostre chiese bellissime sono piene di opere che ci, appunto, per elevare la nostra anima verso l'alto. Alla fine, parliamoci chiaro, qui la modalità può essere quella che volete, ma l'importante è questa verticalità, questo andare verso l'alto. Quindi anche ecco, il presidente Di Fons diceva: prendiamo ogni giorno un piccolo, anche non deve essere una contemplazione,
certo,
mistica, però facciamo questo sforzo proprio di rinchiuderci in noi stessi e di riflettere su cosa abbiamo fatto durante la giornata, riepilogare il nostro giorno, insomma fare un'analisi del punto dove siamo nella vita,
certo,
ecco.
Non lasciarlo andare così, non viverlo come magari, appunto, come hai detto tu prima, no? Come degli zombie o come degli animaletti, no? Cioè, ma di avere coscienza che ogni giorno comunque è importante.
Sì, ogni giorno è importante e ogni giorno potrebbe essere naturalmente l'ultimo,
chiaro.
Quindi sta a noi anche dare un senso, perché per Dominique Venner comunque ha spesso ripetuto il fatto che può assumere l'importanza di tutta una vita, come lui ovviamente ne era convinto, non è un punto finale, ma è solamente un inizio, un nuovo inizio, se vogliamo dirla così. Per fare questo, appunto, ci ha lasciato questo breviario in cui poi ci sono alla fine, diciamo, degli esempi molto concreti e molto, molto pratici, appunto, che possono riassumersi poi nel suo trittico: l'eccellenza come scopo, la natura come solco e la bellezza come orizzonte. Non so se vogliamo fare una pausa.
Sì, sì, assolutamente sì. Io sono sempre molto incantata da quello che racconti e, mi, e ogni tanto mi perdo, però sì, facciamo una pausa musicale e poi torniamo qui a parlare appunto con Chiara che ci sta veramente raccontando e facendo entrare nel, nella vita, nelle opere, nel personaggio di Dominique Venera. Adesso andiamo a sentire Intolleranza con Impero. Bellissima questa canzone, meravigliosa sia il testo che la musica, che con questo corno veramente ci riporta ad altri momenti storici, ad altre glorie. Bellissima, Chiara.
Sì, non hanno l'armatura, non hanno il mi piumati, certo, noi siamo nati in un altro tempo e la nostra guerra è diversa, ecco, tutto qui.
Però è sempre una guerra, non ce lo dimentichiamo, una guerra travestita da concetti come borghesia e democrazia assolutamente pazzeschi, folli, però esatto. È una guerra.
Sì, sì, anche per, come parlavamo prima, nella gestione del tempo libero, che è appunto questo tempo che ci rimane, il cosiddetto tempo libero, è qualcun altro che decide come noi lo dobbiamo vivere attraverso appunto i centri commerciali. Io ogni volta mi vengono i brividi quando sento qualcuno che pensa a Roma, insomma. Anche sì. Questi sono non luoghi, sono le tempo fa su una rivista a Busters, che è una rivista nordamericana di sinistra e tutto, però anti diciamo capitalista, anticonsumista e tutto, li chiamavano le cattedrali moderne, no? I centri commerciali. Tempo domenica si andava, ci si raccoglieva appunto in chiesa e adesso si va a porte di Roma. È chiaro, ognuno sceglie le sue proprie chiese. Però la guerra è questa, è resistere a questo, a queste tentazioni, perché sempre in mente che è qualcun altro che lo sta decidendo, che non è vero che siamo noi che scegliamo queste cose, per comodità ci abbandoniamo, ecco, spesso e volentieri.
Certo, siamo molto uniformati nella moda, nel panino da mangiare, tutto ormai un standardizzato, no? Quindi alla fine tu non
scegli
più.
Esatto, per la moda anche Dominique Venner ne parla, dice di prediligere abiti che siano fatti con materiali di naturali, quindi con la lana, la seta. Questo Sebastian mi ride in faccia giustamente, è chiaro che Dominique Venner ce lo ricordiamo questa foto con questo suo bellissimo tweed, no?
Sì,
molto,
sì,
molto inglese, con Barbour, con il fucile da caccia, ecco, un uomo d'altri tempi, con questa montatura di occhiali, fuori dal tempo, no? E però se ci riflettiamo, poi è chiaro che è un giovane, insomma, magari certe idee capisco che difficilmente possano fare breccia, è normale,
certo,
insomma,
chiaro.
Io stessa non è che mi vesto come una contessa di
però di ti ci vedo molto bene.
Ma anche io mi ci vedo realmente fase della mia età, però insomma anche lì insomma c'è una ricerca, cioè non è così.
No,
così
non è
facile.
Così facile, anche perché viviamo in un mondo che io per esempio mi vestirei da elfo, per dirti, io andrei in giro con i mantelli e i cappucci, ma figurati mai. E poi mia figlia mi dice sempre: al massimo, mamma, tu puoi fare il nano, non l'elfo, perché gli elfi sono molto alti, però questa è un'altra storia. Però certo, siamo in un mondo dove, ecco, è un po' difficile tenere botta su queste cose, ma queste comunque sono, diciamo, cose più leggere. Su altre invece possiamo tenere botta, e come se possiamo.
Sì, esatto. Diciamo che Dominique Venner era molto, abbiamo capito che era un uomo molto legato ai dettagli, quindi ovviamente dobbiamo considerare che quello che per noi ci sembra leggero, magari per lui era pesante come un macigno proprio.
Certo,
comunque veramente. Diciamo dai consigli che lui ci dà su Samurai d'Occidente, sicuramente è quello di prendere il tempo per scrivere i propri pensieri, le proprie considerazioni. Non è che dobbiamo essere tutti degli scrittori da premio Nobel, però insomma l'atto della scrittura è comunque un atto che, se ci pensiamo bene, nel passato è sempre stato fatto. Tutti noi ci ricordiamo uno zio, un nonno, un padre che aveva lo studio a casa, no? Ai tempi c'era questa stanza che oggi non esiste praticamente più, che era il famoso studio dove il papà si raccoglieva per scrivere le corrispondenze o i suoi pensieri, le sue lettere. E appunto, ecco, vediamo come la modernità abbia proprio cancellato questa stanza, questo luogo, che poi era assolutamente vietatissimo, quindi aveva un alone di mistero.
Certo.
Che cosa...
questi posti, tra l'altro, romanticissimi, no? Perché c'è del romanticismo in tutto questo, c'è della veramente della bellezza che non si può più godere, come dici te, perché adesso è tutto diverso, è tutto, insomma, cambiato, e hanno voluto proprio toglierci questo. Perché? Perché era bello, perché era romantico, perché era poetico, e quindi...
E soprattutto ci ispirava a riflessioni. Immaginate una scrivania con lo scrittoio, immaginate una poltrona di pelle, immaginate un sigaro, una pipa, immaginate dei quadri, immaginate una libreria piena di libri, testi antichi, tutto ciò che porta appunto alla riflessione, alla bellezza, alla contemplazione. Ecco, la contemplazione, anche contemplare, è un verbo che è sparito dal nostro vocabolario e che invece dobbiamo rifare nostro, non chiudendoci. Certo, noi siamo anche futuristi, quindi dal punto di vista di Marinetti dovremmo mettere a fuoco e fiamme i musei e tutto, perché ovviamente nel museo è stato raccolto quello che invece doveva essere sotto gli occhi di tutti,
chiaro,
quindi anche
chiaro,
lì c'è,
certo,
una,
certo,
riflessione, no? Queste stanze piene, cioè vuote tutto, ma con muri pieni di opere bellissime, per carità. Sono una fruitrice assolutamente anche io dei musei, tutto, non è una cosa contro il museo, ma un tempo tutte queste cose belle erano nelle case della gente, certo. E servivano proprio, avevano uno scopo, oltre a quello di bellezza, di abbellimento, avevano anche uno scopo di contemplazione, di riflessione, quindi leggere, scrivere, allenarsi alla scrittura, alla lettura, per chi non è avvezzo può iniziare con cose molto semplici, non è che dovete prendere in mano così parlò Zarathustra, certo, e morire alla quarta pagina, insomma sì, è un allenamento. Mia madre mi diceva sempre quando ero piccola che tutto è nella vita è un allenamento, certo. Quindi si inizia da cose più fattibili e semplici e piano piano si procede, ecco. Allenarsi, come dicevi te prima quando eravamo
sì, perché
off.
Noi parliamo anche quando siamo off, non ci piace
esatto,
per niente parlare.
L'allenamento, anche qui ovviamente Dominique Venersi è anche lui ispirato a Roma, ai latini, quindi mens sana in corpore sano, quindi sì. L'allenamento è sicuramente fa parte di quella tenuta di sé, possiamo
chiaro,
avere dei corpi orribili, cioè dobbiamo fare di tutto, lo so che non si può fare fat shaming, tutte queste cose della modernità
che ci
impongono di non,
sì.
Però il nostro corpo è un po' come la nostra anima,
cioè,
quindi,
non sono i dettami della moda a condizionarci, quindi i canoni estetici dati da stilisti in genere sempre omosessuali che decidono come devono essere i corpi delle donne oppure star
quelli degli uomini anche
e anche quelli degli uomini oggi vediamo
si nota che negli ultimi anni l'uomo è sempre più filiforme, è sempre più sottile, quindi proprio
sì,
come una modella
effeminato,
diciamo, è più effeminato,
certo. Sì. E quasi adesso, perché ormai le donne androgine, gli uomini effebici, cioè non c'è una confusione voluta,
la
chiaramente. Esatto. Quindi noi quando parliamo chiaramente di tenere al proprio aspetto fisico e non ci rivolgiamo appunto all'industria della moda o a canoni estetici, ma soltanto a quella tenuta appunto che ci possa consentire di fare una passeggiata al bosco senza morire, questo è il concetto, insomma.
Esatto. Assolutamente, anche perché lo sport, cioè la vera attività fisica, non è quella anche qui rinchiusa magari nella palestra con i macchinari, ma è qualcosa di diverso, insomma privilegiare comunque sport all'aria aperta, privilegiare veri sport, quindi il pugilato, la scherma, la ginnastica, insomma tutto quello che poi era così. No, in altre epoche era stato giustamente sottolineato, si pensi a Olimpia, la bellezza appunto di questi corpi svelti, asciutti, ma non ipertrofici, perché poi c'è il modello americano che è quello del bodybuilder, con tutto il rispetto per chi fa bodybuilding, insomma adesso non voglio aprire una diatriba, però è un modello appunto americano, insomma, che ci vuole sempre più gonfi, oltretutto coadiuvato dalla chimica, quindi con i soliti trucchetti che a noi non le scorciatoie, insomma, non dovrebbero piacerci.
Certo,
quindi
certo.
Allenarsi vuol dire, può anche voler dire semplicemente camminare, andare in montagna, appunto, e qui andiamo al passo successivo, immergersi nella natura, quindi andare al montagna, nei boschi, nella foresta, camminare, anche qui contemplare, rispettare la natura e il mondo che ci circonda e rigenerarsi attraverso di essa. Non c'è niente di più bello di, dopo una salita faticosa, giungere alla vetta. Ci stanno mille quadri che rappresentano uomini e donne, insomma, sulla vetta, vuol dire che è qualcosa che in modo atemporale ha sempre tracciato un solco proprio nell'uomo europeo. E coltivare la bellezza, l'estetica fonda l'etica, la bellezza come orizzonte appunto, quindi anche qui, insomma, chi ha la fortuna di vivere a Roma o comunque in città storiche, viene in Italia, ne zeppa proprio, borghi, cioè abbiamo migliaia di posti dove possiamo andare e scegliere, anche in questo caso, certo, un turismo alternativo al turismo di massa. Anche il viaggio, Dominique Venner ci parla del viaggio, viaggiare e incontrare altri camerati, incontrare gioventù europea che condivide con noi lo stesso cuore, lo stesso battito, no? Un cuore che batte, mille cuori che battono. Per fare questo, anche qui, visto che io cerco di riportare sempre tutto alla realtà della nostra modernità, abbandonare finalmente il turismo di massa, quello che ci vogliono per forza far fare, quindi attraverso i vari influencer, no? Il certo, posto più figo dove andare.
Beh, come dicevi tu prima, no? Neanche la gestione del tempo libero possiamo decidere, perché poi alla fine non siamo più padroni neanche di pensare quello che vogliamo realmente.
No, qui nel senso più infero della frase, nulla è lasciato al caso da questi signori, quindi certo, noi dobbiamo avere la stessa di queste persone, però per riprenderci tutto, ecco, come anche un'altra bellissima frase di Adriano Scianca. E quindi riprenderci quella forma di viaggio, quindi non parlerei nemmeno di turismo, ma proprio di viaggio, anche in modo lento, voglio dire, adesso che i prezzi dei biglietti aerei chissà saranno saliti alle stelle, tutto, possiamo riscoprire altri metodi di viaggio per raggiungere la destinazione. Il tragitto è anche esso stesso viaggio, ci permette di vedere molte cose. È chiaro che da un treno, per esempio, ci permette di vedere molto di più che da un aereo, insomma. Poi ripeto, io perché cerco di rapportare tutto a chi ovviamente magari un viaggio in treno lungo non c'è, lento non se l'è mai fatto, ecco, solo,
certo,
e riportare, diciamo, tutto alla realtà.
Beh, io per esempio ho sempre desiderato fare questi viaggi sull'Oriente Express, no?
Anche che... io, è il mio sogno da quando sono bambina.
Guarda, anche il mio, pensa. Sai che chiacchierata, 2 settimane, se ci andiamo insieme, chi è che ci facciamo?
Ma sarebbe bellissimo.
Sarebbe, cioè, stupendo.
È chiaro che per fare certe cose ci voglio anche dei budget, insomma.
E chiaramente, chiaramente. Però per descrivere proprio la poesia, di questi posti,
sì,
che ti riempie l'anima, ti riempie gli occhi, ti riempie tutto.
Esatto, però non bisogna nemmeno essere ricchi per fare queste cose, nel senso, perché recarsi, appunto, beh, noi in Italia abbiamo anche tanta natura, abbiamo anche questa fortuna, tante zone in cui siamo immediatamente soli, scegliere, prediligere per esempio degli orari diversi per recarsi in luoghi che normalmente sono affollatissimi, penso alle spiagge. Sebastian, l'estate andiamo in spiaggia alle 6 del mattino, vi assicuro che non c'è un'anima.
Direi strano che alle 6 non ci sia nessuno.
È una forma di elitarismo anche questa, nel
certo,
senso, ovvio, fa fatica svegliarsi presto, però vi assicuro che quella fatica è ricompensata.
Però è tua, certo,
che vivrete come dei miliardari, che hanno la spiaggia privata, perché vi assicuro che il 15 d'agosto a Sabaudia, in qualsiasi altra spiaggia, se voi vi svegliate alle 6 del mattino, andate in spiaggia, il 15 d'agosto non trovate nessuno.
Esatto.
Perché la gente ovviamente ha i suoi ritmi, le sue comodità, disdegna la vita comoda, altro detto che noi dovremmo... non sono parole vuote queste, cioè chi le ha dette?
È
non
vero.
È che ha detto, ah, che bella frase, adesso la dico o la scrivo. No, cioè, voleva farci arrivare un messaggio.
Ma, certo.
Cioè, si svegna la vita comoda, vuol dire anche questo, vuol dire magari svegliarsi alle 5 del mattino, tanto vacanza che avete da fare, non siete obbligati dai ritmi quotidiani. Io per esempio quando lavoro col cavolo che mi sveglia alle 5 del mattino, però lo faccio quando sto in vacanza, perché appunto, oppure si stanno tutti disperando che quest'estate chissà se potremmo andare al mare, chissà come potremmo andare in spiaggia,
certo,
come potremmo viverci queste. Andiamo in montagna vi assicuro che non ci saranno i vigili o la polizia municipale,
certo,
a farvi la multa. porta, dietro, a 2500 metri col ciufolo che li trovate,
appollaiati dietro gli alberi, chiaro, giusto, giustissimo. Questo è un discorso.
Quindi queste sono tutte piccole idee, piccole, come dire, spunti che io quando leggo Venere mi vengono in mente, perché dico, vedi, cioè, si deve riportare tutto al concreto. Ezra Pound ce lo diceva, l'azione è importante, cioè le idee che diventano azione, certo. L'idea in sé può essere scritta su una lapide o sul più bel libro foderato di pelle, ma è l'azione, cioè, che incarna quell'idea di essere importante, altrimenti non serve a niente, cioè ci facciamo solo piacere ripetendo delle frasi belle, dei detti magnifici, ma che però se non proviamo a vivere, certo, nel quotidiano, o comunque quando ove possibile, è chiaro che rimangono vuote, ecco, certo. Sono state scritte per rimanere vuote.
Senti, ti volevo fare una domanda, sì. Chiara, ma secondo te, no, appunto, questo gesto di Dominique Venere, che ha risvegliato i cuori e le coscienze chiaramente di una parte della popolazione, perché l'altra, molti sono già morti e non lo sanno, è un po' quell'età eroica, quel gesto eroico che anche Evola diceva potesse servire come risveglio, cioè...
Sì, è assolutamente così, è un atto di fondazione, come noi sappiamo la fondazione è comunque ciclica, anche qui rimando sempre a uno dei testi per me fondamentali, che è il mito dell'eterno ritorno di Mircea Eliade, lì è spiegato proprio tutto, nel senso, è un libro piccolissimo, io l'avrò letto almeno 20 volte e ancora non sono arrivata a capo di tutto, nel senso che è veramente pieno proprio di concetti non molto semplici, però anche si possono avere diverse letture, ovviamente, come di qualsiasi cosa. Lì viene spiegato, il mito, cioè la ripetizione, era praticamente un modo per riattualizzare un atto, sì, di creazione del cosmo, sì. Questo detto proprio in parole molto povere, diciamo le mie, ecco, però è esattamente quello, ed è per quel motivo che prima di noi, e noi ancora comunque lo facciamo, c'erano le feste, c'erano le festività, quindi per esempio mi viene in mente ogni Santi, Halloween, quella moderna, era però una festa in cui i morti andavano a trovare i vivi, diciamo, ed è bellissimo perché sul mito dell'eterno ritorno fa l'esempio di tutte queste celebrazioni che sono esattamente, cambia qualche virgola, ma più o meno identiche in punti molto lontani del mondo, in civiltà assai lontane l'una dall'altra, e anche di tipi umani anche fisicamente diversi, per esempio c'è un altro, c'è un popolo che si chiama Kalash, che vive tra il Pakistan, ecco, nelle montagne, loro, a parte il fatto che è pazzesco perché sono quasi tutti con gli occhi azzurri, è un tipo ario, diciamo, sì, una tipologia, che è rimasta praticamente incontaminata nella storia, perché non si è mai non è mai uscito da quel pezzo di regione, e loro conservano dei rituali pagani, loro sono assolutamente pagani, e i rituali che hanno sono praticamente identici a rituali che potevano esserci a Roma, piuttosto che nell'Europa del Nord. Quindi cosa ci dice Mircea Eliade in questo libro? Che evidentemente esiste una connessione, esiste una connessione nella storia proprio, certo, dell'umanità, non in tutta, perché poi ovviamente tanti popoli e tante civiltà non vengono menzionati, insomma non fanno parte di questa tipologia, certo, ecco, diciamo così.
Che poi questa analisi era stata fatta anche da Spengler in Tramonto dell'Occidente, dove lui proprio analizza dei popoli, insomma, per capire appunto quali sono le differenze e quali invece sono le cose che ci uniscono. Lui parte addirittura dalla civiltà babilonese, però
sì,
insomma,
Sì, sì, esattamente, è molto interessante perché vediamo anche in tanti riti anche quello appunto del, che ne so, per esempio lui fa l'esempio dell'albero della vita che esiste in tantissime culture, se vogliamo usare questo termine, insomma, un po' moderno, ecco, e, oppure quello appunto del salire, del salire su questo su questa corda che poi porta verso le nuvole, eccetera, pure questa è un'immagine che ricorre in più civiltà, civilizzazioni. E quindi ecco come qui tornando però a Venner, riscoprire e vivere i riti europei. Quindi per esempio lui dice, allora noi come europei appunto non abbiamo una religione che ci unisce tutti quanti, è chiaro, lui parla fondamentalmente di chi è pagano e di chi è cattolico,
certo, certo.
Però abbiamo comunque dei poemi fondatori, abbiamo dei testi che quelli sì sono comuni a tutti noi europei, nell'Iliade, nell'Odissea, Omero appunto che viene spesso citato da Dominique Venner, tant'è che l'indomani diciamo della sua scomparsa venne creato appunto questo istituto Iliade che opera proprio per la ricerca e la riattualizzazione di questi miti. Nei poemi fondatori quello che ci dice Dominique Venner è che fondamentalmente troviamo tutti gli esempi, gli archetipi, i dilemmi, le passioni umane, c'è scritto tutto, cioè basta leggere,
certo,
l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide e tutte quelle domande, tutte quelle appunto modi di vivere, tutte quelle scelte, cioè tutti quei dilemmi appunto che magari noi abbiamo oggi, però magari sono declinati in modo diverso, lì li ritroviamo, quindi cioè Venner ci dice c'è scritto tutto, è tutto lì pronto per noi, lo dobbiamo solo riscoprire,
certo,
leggere o rileggere e lo dobbiamo vivere ovviamente, lo dobbiamo incarnare poi, se passo successivo è quello.
Certo, se pensi Chiara che c'è, fortunatamente, anche se fatto malissimo, nelle scuole ancora si fanno questi poemi, perché Iliade, Odissea, Eneide si studiano,
sì,
ancora.
Poi, vabbè,
chiaramente
è un prof,
sì, esatto, esatto.
È un profugo venuto, cioè,
quella è la follia, la follia di strumentalizzare, però l'importanza chiaramente di queste opere è riconosciuta, perché ancora appunto poi certo c'è la follia di una certa parte che le interpreta in questo modo barbaro.
Genitori, dovete fare molta attenzione e fare questo cammino vicino ai vostri figli, perché quello che gli viene detto ovviamente a scuola è purtroppo insomma da una classe educativa che sappiamo benissimo da che ideologia viene, è proprio cercare di, cioè loro quello che cercano è di praticamente di mettere il mito a testa in giù praticamente,
di
metterlo a testa in giù, perché così facendo lo svuotano del suo senso più importante.
Esattamente.
E noi dobbiamo appunto fare di tutto per rimetterlo nella posizione giusta, insomma, quindi per fare questo ovviamente qui abbiamo, cioè dobbiamo essere protagonisti, quindi dobbiamo essere noi i primi a saper dare delle risposte, a saper argomentare contro chi ci vuole appunto far credere tutta una serie di baggianate, però non, anche lì nulla avviene per caso, nemmeno da parte loro, tutto è stato fatto per un motivo, insomma, fare, che ne so, l'ancillotto afroamericano piuttosto,
sì,
su Re Artù, l'ultimo, penultimo, sì, insomma, di qualche anno fa c'era un ancillotto afroamericano,
ma c'è stato anche un Achille,
sì, Achille uguale, è chiaro che queste sono cose che vengono fatte per togliere potenza al mito,
certo.
È tutto qui, cioè non bisogna essere dei mistici per capire questa cosa,
però è bene sottolinearlo come hai fatto te, non bisogna essere chissà che, però tante volte ricordare come si muovono e su quale terreno vanno sempre a insistere, è bene ricordarlo come hai fatto ora.
Sì, perché attenzione, magari molti di noi non conoscono questi miti e questi, ma state certi che dall'altra parte c'è chi sa benissimo,
esatto,
che cosa sono, sa benissimo qual è la loro potenza di fuoco, tanto per citare Conte. Cioè, sa benissimo l'eco e com'è facile che si riescano a propagarsi tra una persona, da una persona all'altra. Mi ricordo una volta Gianluca Iannone disse: il coraggio è contagioso. È vero, perché io penso per esempio alle mascherine l'altro giorno, no? Sì. Le mascherine tricolore, a chi ha dato il suo documento per dire sti cavolo, allora lo do io, no? E certo, poi insomma questi gesti, magari, ecco, io dico, rapportati a quella che è la nostra guerra oggi, il gesto di chi appunto decide di andare contro comunque un regime, perché oramai è di uscire per strada stando attento comunque alle distanze e tutto, perché lì l'assembramento l'hanno creato ovviamente, sì, sì, gli intelligentoni.
Beh, certo, spingendo in una via sia da una parte che dall'altra, è normale che hanno creato questo.
Esatto,
ovvio.
Però ecco, questi gesti sono contagiosi, quindi il coraggio è contagioso, quindi anche qui il mito lo è pure, insomma, una certa lettura della storia e delle nostre origini. Ma per esempio Sebastiano, quando facciamo le conferenze, fa sempre questa domanda: allora, quando vi parlo, cioè per semplificare proprio al massimo, quando vi parlo di chi siamo, capito, qual è la nostra storia e tutto, per esempio voi sapete benissimo che cosa fanno vostro padre e vostra madre, da dove vengono, certo, dove sono nati, magari anche i nonni sappiamo benissimo, però già i bisnonni, certo, sfido chiunque a avere una difficoltà, magari non a sapere proprio nulla di loro, quindi riandare alla fonte, tornare alla fonte, certo, e fare questa ricerca anche tra di noi, magari possiamo scoprire che abbiamo un bisnonno che è stato un eroe, che ha avuto magari delle medaglie al valore, oppure possiamo scoprire tante cose, voglio dire, questa è una ricerca che tutti noi dovremmo fare.
È vero, è vero.
Quindi insomma questa può anche essere, ecco, una cosa così semplice, tra virgolette, banale, forse qualcuno dirà, però insomma, ripeto, non tutti sanno dove vengono, magari c'è chi abita a Roma e viene da chissà quale regione, con chissà che storia, magari anche avventurosa, la storia dell'Italia è stata sempre un'avventura, quindi basta scavare, qualcosa si troverà, e certo questa consapevolezza di chi veniamo magari ci obbliga ad avere una migliore tenuta di noi stessi, perché è chiaro che se io vengo da una stirpe di eroi e poi la domenica non ci vado a Porte di Roma, cioè
certo,
tanto per dare un esempio così, adesso ripeto, non voglio bacchettare nessuno, mi ci metto per prima, non sono mai andata lì nei centri commerciali perché magari sono posti che proprio mi spaventano,
sì,
però
certo, chiaro, ovvio,
può magari andare a fare shopping, ecco, questa è una cosa che sicuramente mi capita di fare, però insomma è chiaro che bisogna riportarci
però già lo shopping è diverso da questo centro commerciale, che come hai descritto tu prima sono delle cattedrali dove tu entri e ti annienti, non c'è neanche l'aria, non vedi il cielo. Io anche da ragazzina andavo a Via del Corso a fare shopping, però stavo a Via del Corso, poi vedevo Piazza di Spagna, vedevo Trinità dei Monti, cioè comunque vedevo quella bellezza di cui tu hai parlato prima. È diverso da chiudersi in un grande supermercato con tutto lì per ore e ore, senza nemmeno, magari entri di giorno, esci di notte, non hai visto neanche il cielo, non ti rendi conto di niente.
Se ci fate caso, nei centri commerciali, almeno questi qui non lo so perché non ci sono mai stata, ma io ho vissuto una parte abbastanza grande della mia vita in Canada, e nei centri commerciali non esiste l'orologio, non c'è, almeno.
Sì.
Proprio tutto è fatto per creare un'atmosfera completamente artificiale, in assenza completamente di tempo, quindi, ecco, come dicevi tu giustamente, addirittura per rendere la cosa ancora più invasiva, nei centri commerciali nordamericani ci sono degli spogliatoi dove tu puoi mettere le tue cose, cioè,
certo,
proprio per dire sì, proprio, senti, dico, ma cazzo tu, e quindi insomma come dicevi te, l'aria che si respira è completamente fittizia,
certo.
Non, e così come il tempo fuori, non si sa che tempo fa, non ci sono finestre nei centri commerciali, è tutto fatto per abbrutire, per chiudere, per confinare, per limitare, ecco, per limitare, tranne poi nell'acquisto, che quello
deve essere compulsivo.
Esatto, illimitato, e qui torniamo a un altro concetto di cui abbiamo prima sentito parlare, di Dominique Venner, che appunto invece è contro questa filosofia del non limite, sia per quanto riguarda la tecnica, il capitalismo e tutto, ma anche per quanto riguarda se stessi, cioè non avere regole, cioè quando uno non ha limite, vuol dire, quando dici non hai limiti, perché non hai regole, non hai confini, certo. non hai una struttura, ecco, è tutto fatto troppo e senza pensiero, quindi anche qui è un questo qua dell'illimitatezza è un altro concetto di cui Dominique Venner parla spesso e volentieri e che è molto, molto importante. Andando avanti, cosa ci consiglia di essere se stesso una cittadella, cioè di portare la cittadella all'interno di se stesso, quindi con le nostre mura difensive, con le nostre sentinelle, per stare sempre attenti a che la modernità o il mondo, ecco, non entri, non esca dalla porta per rientrare alla finestra. Chiedersi il perché di ogni gesto che noi facciamo, cioè essere presenti di fatto a se stessi, essere legge a se stessi,
certo.
Come possiamo ripetere che lo avevamo detto prima. E, non so se vogliamo fare una pausa.
Facciamo una piccola pausa, va bene, andiamo a sentire, questo io non lo so proprio pronunciare, dopo quando tornate ve lo fate dire. Secondo me ve lo fa apposta, poi va.
Venez d'un voyage, trimar tout l'audio wonk. Ah la la, la 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 la, trimar tout l'audio wonk. Venez d'un voyage, venez d'un voyage gay. Venez d'un voyage, venez d'un voyage gay. Venez d'un voyage, gonna have a bel cassé. Ah la la, la 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 la, gonna have a bel.
Bellissima questa ballata, che adesso Chiara ci andrà a dire il titolo, perché Francesca è incapace, prego.
Allora, questo è Tri Maldoror, che vuol dire tre marinai in bretone, okay. E lei è Nolwenn Roy, che è praticamente questa cantante francese bretone, che ha fatto questo disco in cui ha riattivato tutte queste... temporali anche loro, di questo luogo magico che insomma gli italiani amano molto, cioè gli italiani, quando dico italiani poi intendo sempre noi, come noi, ecco, per dirla alla Bronson amano particolarmente, e che è veramente magica. Come sì.
Però un po' tutta la Francia, anche la Provenza è molto magica, la Normandia, insomma, è bella tutta, dai.
Sì, è bella tutta. Dunque, un'altra cosa, adesso siamo quasi in conclusione, sì, comunque sì. Una cosa che lui scrisse, appunto, se non sbaglio, su critica, per una critica positiva, che è una cosa che ci riguarda, insomma, scrisse: l'uomo nuovo sorto dal fascismo non fu nuovo che allo sguardo dell'individuo disincantato del secolo dei lumi. Quest'uomo nuovo rinacque in una forma modernizzata, in seno ad una società di massa con un tipo europeo costante. E quindi anche questo ci dà l'idea, appunto, del eterno ritorno, cioè certo. Nel senso che della tradizione, che comunque, vedi, lì dice, non era un terreno fertile quello per la nascita di questo tipo europeo, eppure è nato e ha fatto una rivoluzione. Certo. Quindi, insomma, questo è tutto per darci ottimismo quando a volte ci viene veramente da, non so, insomma, come dire, ecco, ci cadono gli attributi. Quando per esempio si sta di fronte all'ennesima conferenza stampa di Conte,
sì, certo, ricordiamoci sì. Che fa sempre dopo la nostra trasmissione, sottolineiamo.
Lo fa apposta per annullare tutto quello di cui abbiamo parlato,
ma non ci riesce, ma non ci riuscirà mai.
No, assolutamente no. Poi una cosa anche bellissima che avevo sottolineato, che sempre Dominique Venner dice, anche per farla finita con questi campanilismi tra di noi, almeno, no? Sempre queste cose dell'odio tra
certo.
Quando succede una cosa, magari Charlie Hebdo fa una vignetta schifosa e tutti i tagli contro i francesi, sì, quando non so i francesi
ma
hanno
certo.
fatto la vignetta.
Ma come non siamo noi a decidere l'andamento, anche adesso contro gli olandesi o contro i tedeschi, ma mica il popolo,
sì,
quelli
esatto.
sono i governanti che sono le solite merde ovunque tu vai, e quelli sono.
Sì, sento questa, cioè, risorgere di questa... di queste antipatie, capito,
certo,
tra europei, che sono ben orchestrate ovviamente sempre dai soliti noti, perché sia mai che ci si mettesse insieme, insomma.
Vabbè, quello è il divide et impera, no? Cioè, più siamo divisi, più siamo facilmente in
esatto.
questo caso governabili.
E quindi, appunto, Dominique Venner ha pensato bene di dire cosa sono, cioè di spiegare chi era lui, no? E dice: sono un francese d'Europa, un europeo di lingua francese, le mie radici sono celte e germaniche, la genealogia ha fatto di me un europeo, ma la nascita sarebbe una qualità insufficiente senza la conoscenza di sé. Non esistiamo che attraverso le radici, una tradizione, una storia, un territorio. Potremmo aggiungere a questo conciso ritratto il volto del lupo mannaro? Perché no? Terrore dei ben pensanti, iniziato ai misteri della foresta, il lupo mannaro è una figura nella quale mi posso riconoscere. Anche qui
bellissima immagine.
Non c'è da aggiungere molto, giustamente anche qui sul...
Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. Thank you.
diablesse quand je t'ai connu. Tu aimais mes forêts, mes champs. De la diablesse quand je t'ai voulu. De moi tu voulais tant et tant.
Moi la diablesse quand tu m'as connu. Moi j'aimais tes forêts, tes champs. Moi la diablesse quand tu m'as voulu. De toi je voulais tant et tant.
C'est l'endroit triste, mélancolique. L'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique. L'endroit qu'on danse tendrement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse tendrement. De la billette aux cheveux bruns, je te parlais du chant du vent. De toutes les couleurs du printemps, tu regardais déjà au loin.
Moi la billette aux cheveux bruns, tu me parlais du chant du vent. De toutes les couleurs du printemps, je regardais déjà au loin.
C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse tendrement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique.
Ok, dovremmo essere tornati, carellini. Abbiamo avuto dei piccolissimi problemi di audio che dovrebbero essere stati risolti, quindi adesso ci sentono, Chiara. E...
ecco, benissimo. Io volevo giusto fare un disclaimer finale.
Sì, assolutamente, certo.
Dominique Venere ci esorta alla vita, come abbiamo già ripetuto, però mi sembra doveroso dire che, insomma, cioè, tutto l'esempio dobbiamo prendere da lui, è proprio l'esempio di vita, quindi non vorrei che, ecco, la gente, insomma, bisogna fargli capire che il gesto eroico che ha fatto, il gesto di fondazione che ha fatto Dominique Venere togliendosi la vita, non è per tutti, ecco, solo questo,
certo,
insomma, specialmente per i più giovani che ci ascoltano, giusto,
certo.
Per sottolineare questa cosa.
Hai fatto benissimo, per i giovani ci sono altri modi, insomma, adesso ci sono altre battaglie da fare, c'è la guerra, si può, insomma, dare tanto sicuramente in altri modi, questo è,
esatto.
È chiaro, chiarissimo. Vabbè.